Signori, Chag Sameach a tutti. Siamo nel Chol HaMoed di un Sukkot tardivo, ma molto, molto bello per il momento, effettivamente. Devo ringraziare Kadosh Baruch Hu di avermi permesso di fare tutti i pasti in Sukkah fino adesso, cosa che non avrei preventivato una settimana fa, perché dopo Kippur abbiamo avuto un tempo abbastanza da lupi, ma poi, se Dio vuole, le cose sono migliorate. E quindi godiamoci effettivamente questa festa come Dio comanda. La scorsa settimana avevamo affrontato il tema della Sukkah. Questa settimana voglio affrontare il tema, un tema legato all'Ulav, anche se parleremo dell'Ulav soltanto, diciamo così, di striscio. Ormai siamo nel Chol HaMoed, dicevo, e ci prepariamo alla parte finale di questa tornata festiva, e in particolare al giorno di Hoshana Rabbah, il settimo giorno della grande Hoshana, che ricordo a tutti sarà domenica mattina. In realtà già sabato sera ci sarà qui un tikkun speciale con il suono dello shofar, eccetera, eccetera, e poi domenica mattina, Dio piacendo, i sette giri con i lulavim e con le aravot, ed è appunto delle aravot di Hoshana Rabbah, dei salici di Hoshana Rabbah, cui voglio dedicare la lezione di questa sera. Iniziamo studiando il quarto capitolo del trattato Sukkah della Mishnah, che si occupa proprio di questi argomenti, e inizia dicendo, vi anticipo, prima di leggere il testo, che alcuni aspetti di quello che la Mishnah ci insegna oggi non sono più operativi esattamente come la Mishnah ce li presenta. La Mishnah è un testo di 1800 anni fa, e nel frattempo sono intervenuti dei cambiamenti. In realtà anche su questo va fatta una puntualizzazione. La Mishnah è stata scritta circa 200 anni, un po' meno, circa, dunque, Rabbi Udana sì è morto nel 217, diciamo circa 100 anni in realtà, dopo la distruzione del secondo Tempio. Ma per molti aspetti presenta la Halakha come se il Beit HaMikdash esistesse ancora ai tempi in cui la Mishnah è stata scritta. È un modo per eternare questa istituzione oltre i suoi limiti storici. Vedremo poi alcune considerazioni a margine di questo tema. La Mishnah dice in effetti il Lulav e la Arava. Quando noi parliamo di Lulav, parliamo in realtà di tutte e quattro le specie, che come voi sapete sono il Lulav propriamente detto, cioè il ramo di palma, i due rami di Arava che sono compresi, cioè di salice, i tre rami di Hadas, cioè di mirto, e nella mano sinistra si prende poi il frutto del etrog, del cedro. Quando la Mishnah parla qui di Arava, parla di una Arava, cioè di un salice diverso da quello che è compreso nel lulav. Vi domanderete voi di quale salice si tratta. E la Mishnah lo spiega, anche se in realtà fra parentesi leggiamo dei commenti alla Mishnah che la chiariscono. Il lulav e la arava che si collocava al bordo dell'altare del Beit HaMikdash si osservavano a seconda degli anni per 6 o per 7 giorni. Sukkot dura 7 giorni. Se noi parliamo di 6 giorni, ad escludere quale? Evidentemente lo Shabbat. Cioè, ci sono degli anni in cui il Lulav e la Arava si prendeva anche di Shabbat e anni in cui non lo si faceva. Da che cosa dipendeva la questione? Dalla cadenza settimanale di Sukkot. E adesso lo vedremo. Il Lulav, continua la Mishnah, si osservava per 7 giorni come? Se il primo giorno di Sukkot cadeva di Shabbat, si osservava per 7 giorni. Cioè, nonostante fosse Shabbat, il Lulav si prendeva lo stesso quando Shabbat era il primo giorno della festa. Per quale motivo? Perché il versetto dice esplicitamente Ulkachtem lachem bayom arishon, prenderete per voi il primo giorno. E un'interpretazione dice il primo giorno anche se è Shabbat. Se invece lo Shabbat ricorre in un altro dei 7 giorni della festa, cioè se la festa non comincia di Shabbat, Se invece lo Shabbat coincideva con uno qualsiasi degli altri giorni, il lulav si osservava per sé. Aggiungo subito che questo, che la Mishnah ci insegna, si riferisce all'epoca in cui il Beit HaMikdash esisteva. Cosa è successo dopo la distruzione del Tempio? Il Maimonide lo spiega che viene a mancare il centro spirituale del popolo di Israele, in cui si prendeva il lulav anche di Shabbat se era il primo giorno. Subentrava, noi lo sappiamo, una incertezza sulla data esatta della festa, al punto che fuori da Israele si è preso l'usanza, la regola anzi, di duplicare i giorni, e, come si dice in buon italiano, per non sapere né leggere né scrivere, per il dubbio del giorno, per il dubbio che quello fosse effettivamente il primo giorno di Sukkot, quello che coincideva con lo Shabbat, si è stabilito che il lulav non si prendesse mai di Shabbat. Ed effettivamente noi oggi non prendiamo il lulav di Shabbat neppure se il primo giorno di Sukkot è Shabbat. Ma ai tempi della Mishnah in cui, o più esattamente ai tempi dei quali la Mishnah parla in riferimento al Beit HaMikdash, dato che lì evidentemente c'era la certezza del fatto che in quel caso il 15 di Tishrei, il primo giorno di Sukkot, fosse effettivamente di Shabbat, si osserva alla lettera del versetto che dice: prenderete per voi il lulav il primo giorno anche se è Shabbat. Già ai tempi del Beit HaMikdash, se lo Shabbat coincideva con un altro dei giorni della festa, il lulav comunque non si prendeva, perché non c'era più la disposizione del versetto che dice: prenderete per voi il primo giorno.
Quindi solo una domanda. Sì. Il discorso che il lulav non si prende di Shabbat perché per evitare di trasportarlo, certo, questo, certo, è questo il motivo principale?
Questo
è l'unico
o questo è, questo è il motivo principale. Questo è il motivo principale, per evitare il rischio di trasportarlo. Nel Beit HaMikdash c'era un, anche a Yerushalayim, nella città, secondo il Maimonide, in tutta Yerushalayim, all'epoca del Beit HaMikdash, c'era un controllo, per cui evidentemente quando Shabbat coincideva con il primo giorno, per osservare alla lettera il versetto che dice: prenderete per voi il primo giorno, lo si prendeva anche di Shabbat, anche perché, terzo motivo, si era sicuri nel Beit HaMikdash che quello fosse effettivamente il 15 di Tishrei, perché la fissazione del calendario veniva fatta dal Sanedrin che sedeva accanto al Beit HaMikdash, e quindi c'era una certezza di dati assoluta, per cui si prendeva effettivamente il lulav di Shabbat quando era il primo giorno di Sukkot, nella certezza che quello fosse il primo giorno, per osservare il pasuk che dice Uftachtem lachem bayom harishon, e per il fatto che, essendoci un controllo da parte del Sanedrin, nessuno avrebbe profanato lo Shabbat in quel giorno, e quindi sicuramente tutti avrebbero osservato il lulav senza trascurare le regole dello Shabbat, senza rischio che lo si portasse per la strada.
In un ambiente chiuso come può essere un Beit HaKnesset o anche il Tempio, si va contro il divieto di portare?
No, in un ambiente chiuso no, il dubbio è che lo si trasporti per la strada. Molti di noi, anche qui, io stesso lo faccio regolarmente, io mi porto il lulav tutte le mattine, anche nelle mattine dei primi giorni di Moede, quando di Moede è permesso trasportare, perché me lo conservo a casa, faccio fare la berachà a mia moglie, eccetera eccetera, se ho degli ospiti gli faccio fare la berachà, per cui ho un motivo per trasportarlo avanti e indietro. Diciamo che è, come si dice, vita di tutti i Sukkot, in questo senso. Terminato il Beit HaMikdash, viene meno e la certezza assoluta della data, viene meno il controllo, e a questo punto si stabilisce che anche il primo giorno di Sukkot, se cade di Shabbat, non si trasporta più il lulav. E questo dimostra la forza dei Chachamim, che hanno, sotto determinate motivazioni, la forza persino di annullare una mitzvah della Torah come quella di prendere il lulav. Abbiamo visto il Kachtem Lachem Vayom Arishon, il primo giorno della festa comunque. Fin qui quello che riguarda il lulav. È chiaro adesso il quadro? La Arava. Ovviamente, dicevo prima, non si tratta della Arava del lulav. Si tratta di una Arava speciale che si collocava al bordo dell'altare. La Mishnah continua domandando: la Arava si osservava per 7 giorni come? In questo caso la differenza non riguarda il primo giorno, ma riguarda il settimo. Qui occorre fare un minimo di attenzione. Se il settimo giorno di Sukkot, detto della Arava, ancora oggi noi chiamiamo Yom Hoshana Arava, che sarà domenica se Dio vuole, Yom Arava, perché è caratterizzata dalla Arava oltre che dall'Ulà. Se il settimo giorno di Sukkot, detto della Arava, cadeva di Shabbat, si osservava per 7 giorni, cioè anche di Shabbat. Se invece lo Shabbat coincideva con uno qualsiasi degli altri giorni, si osservava per 6, e di Shabbat in questi casi non si portava la Arava sull'altare. All'epoca del Beit HaMikdash, quindi, era speciale il primo giorno di Sukkot se cadeva di Shabbat per quanto riguarda il lulav, ed era speciale il settimo giorno, Hoshana Arava, se cadeva di Shabbat per quanto riguarda la Arava, nel senso che soltanto il settimo giorno si osservava comunque anche se era Shabbat. Negli altri giorni, negli altri anni, si osservava invece solo per 6 giorni. Continua la Mishnah e domanda: come avveniva la mitzvah della Arava? Cioè, quando la Mishnah ci parla di Arava, a che cosa esattamente allude? Vi era una località sotto Yerushalayim chiamata Mozza. In realtà, questo vi era, possiamo tranquillamente dire, vi è. Chiunque di noi arriva per il Kvish Echad, per l'autostrada numero 1 da Tel Aviv o dal Ben Gurion a Yerushalayim, l'autostrada diciamo tradizionale, adesso c'è anche il percorso alternativo della 443, ma quello è un altro che passa da Modin e che molti preferiscono fare. Comunque c'è un avvallamento prima di salire verso Yerushalayim e lì c'è lo svincolo di Mozza. Sappiate che Mozza è menzionata nella Mishnah per il motivo che stiamo per studiare. Era una località in cui crescevano i salici. Lì si scendeva e si raccoglievano grandi rami di Arava. Erano alti 11 ammot, una amma in più, un cubito in più rispetto all'altare che era di 10. Quindi fate conto, una amma si parla di 5 metri e mezzo. Insomma, una bella quota, no? Si tornava al Beit HaMikdash e li si collocava in posizione eretta ai bordi dell'altare, con le punte piegate sopra l'altare stesso. Si faceva in modo che fossero mezzo metro più alte dell'altare, in maniera tale che lo coprissero, insomma. Si suonava con lo shofar Tekiah Teruah Tekiah, in segno di gioia. Ogni giorno si compiva un giro dell'altare, dopo averlo circondato dai salici, e si diceva Anna Hashem Oshiana, e Rabbi Uda diceva invece Aniva U Oshiana, che sono tutti testi che ricorrono ancora oggi nelle Oshanot, quando fa il giro con il Lulavim nel 1947. Mentre il settimo giorno, cosa che succede ancora oggi, si facevano 7 giri. Cosa lascia perplessi questo testo della Mishnah? La domanda che la Gemara, commentando la Mishnah, fa subito dopo: per quale ragione la Arava mette Shabbat in secondo piano solo al settimo giorno? Cioè, la Arava si metteva intorno all'altare di Shabbat solo se questo era il settimo giorno della festa Hoshana Arava. Se Hoshana Arava coincideva, se Shabbat coincideva con uno degli altri giorni della festa, in quel giorno non si prendeva la Arava speciale per rispetto dello Shabbat, e quindi complessivamente la Arava quell'anno si osservava solo per 6 giorni e non per 7. È chiaro questo ragionamento?
Ma prendere cosa vuol dire?
Prendere significa... Sì, adesso lo vediamo. si andava a tagliare prima di Shabbat. Il taglio della lava non, come si dice, non giustificava l'infrazione di Shabbat, si poteva fare il giorno prima, e tutto quello che si può fare il giorno prima si fa il giorno prima. E poi lo si metteva in acqua dentro contenitori d'oro e la si conservava fino alla mattina successiva nel cortile del Beit HaMikdash, in maniera tale da poterla poi piazzare intorno all'altare come tutti gli altri giorni. Adesso lo vediamo. Per quale ragione, domanda la Gemara, la Rabà mette Shabbat in secondo piano solo al settimo giorno? Oh, c'è un problema con la Rabà. Mentre il Lulav abbiamo visto è comandato nella Torah, se non altro per il primo giorno, gli altri giorni sono un'estensione, adesso non entro in questo aspetto, della mitzvah di piazzare la Arava intorno all'altare, nella Mishnah, non nella Mishnah, nella Torah non c'è la fonte.
Perché la Arava è indicato che fa parte del Lulav.
Bravissimo, perfetto. Qui parliamo di un'altra Arava. Noi non prendiamo una Arava per il Lulav alta 5 metri e mezzo. E non la mettiamo intorno all'altare, anche perché purtroppo l'altare non esiste più. La domanda qui non è dov'è l'altare, la domanda è dov'è la Arava nella Torah. E nella Torah questa prescrizione della Arava speciale per l'altare non c'è. Dal momento che la mitzvah di portare la Arava non è detta esplicitamente nella Torah, i Chachamim hanno stabilito che proprio nel settimo giorno di Sukkot, cioè Hoshana Rabbah, essa fosse portata comunque anche di Shabbat, pensate un po', allo scopo di pubblicizzarla. A proposito dell'Ulav, abbiamo visto che dopo la caduta del Tempio, i Chachamim hanno sospeso una mitzvah scritta esplicitamente nella Torah, quella di portare a prendere l'Ulav almeno il primo giorno di Sukkot, anche se cade di Shabbat, per il timore che Shabbat venisse profanato. Qui avviene in un certo senso la procedura inversa. I Chachamim stabiliscono che proprio nel settimo giorno, se cade di Shabbat, oltre che negli altri giorni, si porti la Arava nel Bet HaMikdash, anche se questo potrebbe comportare un'infrazione di Shabbat, teoricamente, per stabilire il principio che questa è una mitzvah anche se la Torah non la scrive.
Se
la sono inventata? Perché ancorché non esplicita è una mitzvah della Torah. Qual è il punto al quale arriviamo qui, concettuale? Le mitzvot sono quelle, solo quelle scritte esplicitamente nella Torah oppure no? Giro la domanda in un altro modo: la Torah è solo la Torah scritta o esiste anche la Torah orale? Ed esistono due tipi di Torah orale, di questo ce ne siamo occupati in passato. Esiste la Torah orale in quanto interpretazione della Torah scritta, per cui, per esempio, faccio un esempio banale, lo Shabbat è comandato nella Torah varie volte, ma in maniera quasi sempre estremamente generica. Lota a se melacha, non farai la melacha. Quali siano le melachot proibite di Shabbat, lo stabilisce la Torah orale. I nostri maestri dicono che le regole dello Shabbat sono come una montagna che dipende da un filo, perché nella Torah c'è scritto solo un filo. La montagna è la Torah orale dei Chachamim. Esistono peraltro altre mitzvot che nella Torah non hanno neanche il filo. Una di queste è la mitzvah della Arava nel Bet Midrash. I Chachamim hanno voluto ribadire in questo modo che, anche se si tratta di Torah orale, è comunque Torah, anche se è una tradizione orale. Quello che resta da chiarire è perché ai Chachamim premeva che la Arava fosse presa di Shabbat solo se lo Shabbat coincideva con il settimo giorno e non gli altri. Da qua dove deriva l'importanza del settimo giorno di Sukkot, al punto che è più forte dello Shabbat. Non hanno preso lo stesso provvedimento qualora Shabbat coincida con qualsiasi altro giorno di Sukkot, per un motivo che è spiegato nella Tosefta. La Tosefta è citata nella Gemara subito dopo, ed è una raccolta di insegnamenti paralleli alla Mishnah, ma sistemati in modo parallelo alla Mishnah, ma sono insegnamenti che nella Mishnah di Rabbi Yehuda Hanassi non sono stati inclusi, per delle ragioni che adesso non è nostro compito vedere. Quello che qui interessa è utilizzare la Tosefta come fonte esterna e parallela alla Mishnah per chiarirla meglio. E la Tosefta, guardate che cosa scrive, ci riferisce un fatto storico che è alla base di tutto questo ragionamento. La Tosefta inizia dicendo, per riassumere quello che abbiamo studiato fino adesso, che il lulav mette da parte Shabbat all'inizio della festa, cioè soltanto se Shabbat coincide con il primo giorno, e la Rabba alla fine, cioè soltanto se Oshana Rabba, se Shabbat coincide con Oshana Rabba. Accadde una volta che il settimo giorno della Arabà, cioè Oshana Rabbah per l'appunto, fosse di Shabbat. E portarono i grandi rami di Arabà fin dal venerdì, come vi ho anticipato prima. Mi avete seguito? Li misero nel cortile. Ma i Baitosei, che non volevano ammettere la mitzvah della Arabà, perché non la volevano ammettere, adesso lo scopriremo, anche se potete già immaginarlo, se ne accorsero, li presero e li nascosero sotto delle pietre. Per quale motivo? Essendo queste ultime mukze, cioè oggetti che non si possono spostare di Shabbat, vollero fare un dispetto ai Chachamim. Sapevano che i Chachamim, o i Kohanim in questo caso, non le avrebbero spostate per recuperare i rami. Per farti un dispetto, prendo questi rami, che non voglio che tu usi, e dove li metto? In un posto dove so che secondo le tue regole tu non li vai a prendere. Quali sono le regole in questione? Il divieto di spostare? Le pietre. Perché? Perché le pietre sono mukze, sono parte di quegli oggetti che non possono essere maneggiati di Shabbat.
Nemmeno un luogo chiuso come un cortile.
Aspetta. Sto facendo lezione, ci sentiamo più tardi. Sospendo il telefono. È chiaro fin qui? Giallo, comincia a colorirsi di giallo. Chi erano questi Baitosei che non volevano ammettere la mitzvah dell'Arava? Come? Lo scopriamo fra un attimo. Finiamo il racconto della Tosefta, andiamo a vedere come finisce questo, diciamo, fatto di cronaca nera, chiamiamolo così. L'indomani, cioè di Shabbat stesso, a Meha Arez, altra caratterizzazione di gruppo, persone incolte, letteralmente popolo della terra, persone incolte che non conoscevano le regole del Mukze, ma si misero dalla parte dei Chachamim, e quindi c'è anche un certo colorito politico, oltre che alachico in questo episodio, se ne accorsero a loro volta e liberarono i rami dalle pietre. Non sapevano che le pietre non potevano essere maneggiate di Shabbat. Di fatto, cosa fecero? Consentirono ai Kohanim, ai sacerdoti del Beit HaMikdash, di collocarle in posizione eretta sull'altare. A questo punto, sotto il profilo alachico, uno può domandarsi che cosa? I Kohanim hanno approfittato di una trasgressione, anche se compiuta da queste persone inconsapevolmente. Poi approfondiremo questo argomento. Qui mi limito a dire che a loro volta l'uso dei rami non era considerato la conseguenza di una trasgressione, sia pure inconsapevole, perché il mukze in realtà può essere rimosso a certe condizioni. Qui è sufficiente, sarebbe stato sufficiente da parte di Kohanim non sindacare come queste persone ignoranti della halakha avessero raggiunto il risultato voluto, che è quello di liberare i rami in maniera di poter osservare la mitzvah, non hanno sindacato, non sono andati a vedere se queste persone sono arrivate a piedi o in macchina, per parlarci in termini dei giorni d'oggi, non sappiamo come sono state rimosse queste pietre, di fronte alla mitzvah della Arava, i Kohanim hanno preso poi questi rami liberati e hanno osservato, hanno compiuto la mitzvah come era richiesto. Approfondiremo poi questo tema. Rashi, commentando la Gemara su questo argomento, dice che il Talmud usa una parola particolare, la parola chibut, che significa battitura dell'arava, perché in realtà prima di drizzarli sull'altare i rami venivano sbattuti. La domanda a questo punto è: qual è il significato di tutto questo?
Forse per liberarli dalle foglie secche, tenere solo.
Abbiamo un professore di agraria con noi e quindi il suo parere è molto. Vedremo che, con il permesso, diciamo, della scienza, la tradizione dà una risposta diversa da questo. Il Maimonide, nelle Ilchot Lulav, scrive che questa arava, dal momento che non è specificata nella Torah, a differenza di quella dell'Ulav, oggi non si prende più tutti i giorni della festa, oggi che il Bet HaMikdash non c'è più, ma solo il settimo giorno. Ed in effetti la mattina di Hoshana Rabbah, quando venite al Tempio, oltre ai Lulavim, che cosa trovate? Una dotazione speciale di Aravot. Sono in ricordo di questa mitzvah che si osservava nel Bet HaMikdash tutti i giorni, eccetto Shabbat, a meno che Shabbat non fosse Hoshana Rabbah. Certo, allora lo si faceva con rami molto più grossi. Oggi ci limitiamo a dei rametti piccoli. Ma questo ricorda quello che avveniva nel Bet HaMikdash, una mitzvah che evidentemente era cara alla gente, dal racconto della Tosefta che abbiamo letto, con delle implicazioni politiche che poi approfondiremo, era cara alla gente, anche se non è scritta esplicitamente nella Torah. Come si fa, domanda il Maimonide, oggi si prende uno o più rami, oltre a quelli che entrano nell'ulav, la tradizione cabalistica stabilisce che dovrebbero essere 5 rami, e si sbatte 2 o 3 volte per terra, ecco il chibut di cui parlava Rashi, anzi la Gemara prima di Rashi, si sbatte 2 o 3 volte per terra o su un mobile, e quindi non è necessario sfogliarla tutta come molti di noi sono abituati a fare, che battono perché altro, cioè, 2 o 3 volte per terra o su un mobile, senza alcuna berakha, perché è solo un minhag nevi'im, non è una mitzvah, oggi non è più considerata una mitzvah. Già al tempo del Bet HaMikdash evidentemente c'era questa discussione, oggi lo consideriamo un minhag istituito dai profeti, i quali le hanno dato lo status di semplice consuetudine e non di vero e proprio obbligo, per cui non esiste alcuna berakha al Netilat Arava, non esiste una berakha di questo genere. Aggiunge il Maimonide in un altro punto, dove si parla delle regole del calendario, che oggi il calendario è congegnato in modo che Hoshana Arava non cada mai di Shabbat, perché altrimenti ci verrebbe tolta la possibilità di osservare la mitzvah di questa ominale, di questa Arava, che si osserva oggi dopo la distruzione del Tempio solo il giorno di Hoshana Rabbah. Persino Rosh Hashanah dura oggi 2 giorni, per cui anche se cade di Shabbat possiamo permetterci di non suonare lo Shabbat, lo Shofar di Shabbat il primo giorno, per il rischio che qualcuno lo porti Yeshut Rabim per la strada, come dicevamo prima a proposito dell'Ulav, ma lì abbiamo comunque il secondo giorno, la domenica, in quel caso per recuperare la mitzvah dello Shofar. Viceversa, la mitzvah della Arabah si osserva solo quel giorno, e quindi si fa in maniera che Hoshana Rabbah oggi, dopo la distruzione del Tempio, con le regole fisse del calendario, il calendario è congegnato in modo che Hoshana Rabbah non venga mai di Shabbat, per poter osservare questa mitzvah.
Il divieto di suonare lo shofar è dovuto al rischio di portare lo shofar al tempio? O è un lavoro?
No, lo shofar non è una melachà. Lo shofar è una chokmah e non è una melachà, lo dice chiaramente il Talmud. Il rischio è che qualcuno vada, porti lo shofar dal proprio maestro per farsi insegnare come si suona. Quindi è una cosa diversa, in parte diversa anche da quella dell'ulav di cui parlavamo prima. Comunque questa è la questione. Qual è il motivo per cui si sbatte l'arava oggi come ai tempi del Beit Hamikdash? Voi sapete che le quattro specie di Sukkot hanno una simbologia. Secondo un Midrash, ciascuna simboleggia una parte del corpo umano. Il lulav simboleggia la spina dorsale, il mirto con le sue foglie piccoline assomiglia agli occhi, il toro al cedro e il cuore. La foglia dell'arava è allungata, mashuch kanachal, è allungata come un torrente, perché sono i salici di torrente, assomiglia alla bocca. Spiegano i Geonim, in un'epoca subito dopo la chiusura del Talmud, che fino a Hoshana Rabbah il popolo ebraico è così impegnato a compiere mitzvot che il Satan non avrebbe avuto appigli per accusarlo. Sbattendo la Arava per terra noi significhiamo che d'ora in avanti qualunque bocca si apra contro di noi per accusarci non avrà alcun potere su di noi, bensì cadrà a terra. Questo è il significato che si attribuisce alla Chabatat ha-Arava, fermare le male lingue nei nostri confronti. Sì, aggiungo a quest'ultima osservazione una cosa che c'è il versetto, che è un versetto di cui ci si riferisce qui, è il versetto di Isaiah, di Isaia, che dice Kol keli yutzar alaich lo yitzlach, qualsiasi arma usata contro di te non avrà successo, vechol lashon takum itach la mishpat tarshi, e qualsiasi lingua, la bocca, si parli contro di te avrai modo di debellarla in giudizio. C'è il commento della Brabanel, esule dalla Spagna, che sapeva qualcosa, che diceva la prima parte del versetto si riferisce all'Islam, perché l'Islam ci attacca con la spada. La seconda parte del versetto si riferisce al cristianesimo, che ci attacca con il dialogo, la lingua. Lo dice lui, non io. Con i dibattiti. Oggi il dialogo interreligioso, per molti aspetti, una reviviscenza moderna di quelle che erano una volta le prediche forzate o i dibattiti teologici nei quali si doveva andare, per così dire, a difendere la nostra fede. Purtroppo ne abbiamo delle testimonianze storiche estremamente eloquenti nella Spagna medievale, abbastanza terribili effettivamente, e quindi qui c'è un significato molto chiaro, evidentemente. Non ce la farà la bocca e tantomeno ce la farà la spada, insomma, questo è un po' il senso. Quello che resta da approfondire di questo contesto, fin qui credo di aver spiegato, spero in maniera chiara, l'origine dell'uso di, come si dice, di sbattere la Arava la mattina di Hoshana Rabbah. È in realtà il ricordo di una mitzvah che si osservava all'epoca del Beit HaMikdash. Dedicherei quanto tempo abbiamo ancora? Un quarto d'ora. Cerchiamo di... Com'è? Abbiamo parlato del divieto del Mukze. Cos'era successo, vi ricordate? I Beit Osei non volevano dare importanza a questa mitzvah, che nella Torah non è scritta, va bene? I Beit Osei che cosa hanno fatto? hanno pensato bene di mettere queste, nascondere queste, questi salici prima di Shabbat sotto delle pietre che sono mukze. Cos'è il concetto di mukze? Il concetto di mukze è un concetto che esiste ancora oggi nell'osservanza delle halachot di Shabbat. Di Shabbat noi non possiamo maneggiare qualsiasi oggetto. Gli oggetti che servono per, normalmente per, che sono legati a attività proibite di Shabbat o ad attività tipicamente feriali, noi non li maneggiamo, ma non maneggiamo di Shabbat, non possiamo maneggiare di Shabbat neppure oggetti di nessuna utilità. E è proprio quello che si chiama, riecheggiando un versetto della Torah, il mukze shel etzim va'avanim, dei legni e delle pietre. Se voi andate al Valentino di Shabbat, avete senz'altro il permesso di farlo, ma non potete sollevare legni o pietre da terra che non siano stati già destinati a una qualche azione prima di Shabbat, perché sono oggetti completamente inutili. A questo punto la domanda è: perché questo divieto? Mukzeh significa messo da parte. I Chachamim hanno proibito di spostare di Shabbat determinati oggetti per varie ragioni. La principale è che si tratta di un'estensione rabbinica al divieto biblico di trasportare. Voi sapete che ciascuna delle 39 melachot di Shabbat ha delle sue estensioni rabbiniche. Il divieto di trasportare oggetti anche utili fuori casa ha una sua estensione rabbinica nel divieto di trasportare oggetti inutili anche all'interno della casa, non soltanto al Valentino, ma anche all'interno della casa. Vediamo poi quali sono. Se infatti fosse permesso indiscriminatamente maneggiare qualsiasi oggetto, si giungerebbe facilmente a trasportare dal dominio privato a quello pubblico e quindi si infrangerebbe un divieto della Torah. Questa è la spiegazione del Ravad, di Rabbi Avraham ben David Laposchier. Maimonide aggiunge altre motivazioni. La prima è: come è prescritto di differenziare l'andatura e la conversazione di Shabbat rispetto a quelle dei giorni feriali, ed è una prescrizione rabbinica, anche se si basa su un versetto dell'Aftarah che abbiamo letto la mattina di Kippur. Così i Chachamim hanno richiesto di non maneggiare di Shabbat quegli oggetti che hanno, come dicevo, un uso tipicamente feriale o non hanno un'utilità affatto. Oggetti che non hanno un'utilità affatto, abbiamo appena detto, le pietre, no? Che sono al centro anche della nostra storia. Quali possono essere oggetti invece che hanno un uso tipicamente feriale? Quelli legati a Melachot. La penna per scrivere, dal momento che è proibito scrivere, non ha nessun senso prendere la penna. La questione andrebbe in realtà molto molto approfondita. Io mi limito qui a delle considerazioni di carattere generale. La seconda spiegazione del Maimonide è che si vuole evitare il rischio di giungere a compiere attività proibite di Shabbat mediante quegli oggetti. È facile che se ci permettiamo di prendere in mano la penna, arriviamo facilmente a scrivere e quindi a infrangere una di quelle famose norme della Torah, della Melachot. Terzo, e questo è interessante, è un fatto sociale. Coloro che non si dedicano ad attività professionali durante la settimana, i pensionati, no? Potrebbero non avvertire l'atmosfera particolare dello Shabbat. Perché tutto sommato tutta la loro vita è un riposo. A tale scopo i Chachamim hanno istituito il divieto di maneggiare oggetti privi di stretta utilità affinché tutti possano avere una qualche forma di riposo. È un modo molto invasivo, eh? Sapere di non poter maneggiare qualsiasi oggetto di Shabbat non è una cosa così facile, effettivamente. Però attenzione, tornando alla nostra storia, di cosa non hanno tenuto conto i Bait Osei, poi vedremo naturalmente di chi si tratta, che in realtà il divieto di Mukze, cioè di trasportare questi oggetti, esiste solo nella forma in cui abitualmente li si maneggia di giorno feriale, cioè con le mani. Essendo un divieto solo rabbinico, il mukzeh, una precauzione rabbinica come vi ho spiegato, i chachamim hanno anche stabilito quali sono i parametri del loro divieto, consentendo invece delle altre forme, cioè proibendo certe forme e consentendone altre. Il divieto di spostare un oggetto mukzeh è soltanto se noi lo maneggiamo. Spostare questi oggetti con altre parti del corpo, e secondo alcuni persino con il piede, non rientra nella proibizione. Tutto sommato, i Kohanim avrebbero potuto prendere queste pietre non con le mani, ma a spallate, vate la pesca, e in questo modo spostarlo. È ancora permesso spostare l'oggetto mukzeh lateralmente, minazzad, se lo si fa per bisogno di un oggetto permesso che è parzialmente ricoperto dal mukzeh. Qual è il caso? Il caso è quello in cui io ho un portacenere, oggetto mukzeh, perché di Shabbat non si fuma, che copre parzialmente un libro che io voglio prendere di Shabbat. Il libro è permesso di Shabbat. Il mukzeh riguarda soltanto oggetti, non riguarda né cibi e non riguarda utensili utili e non riguarda libri. Cosa si può fare? Devo rinunciare al libro? No. In tal caso è sufficiente provocare la rimozione del mukzeh senza toccarlo direttamente. Se io prendo il sfilo e il libro da dietro, anche se il portacenere si sposta un pochino, dato che non l'ho spostato materialmente con le mani, l'azione è permessa. Pertanto, dice il testo di Halakha, che è di Alcutio Sef, dal quale stiamo consultando queste norme, anche se in realtà sono norme secolari, pertanto una verdura che sia stata raccolta il venerdì ma sia stata lasciata seminascosta nella terra per qualche ragione, qual è il problema? La verdura una volta staccata dal terreno è permessa, si può utilizzare, la terra non si può spostare perché la terra è mukzeh, oggetto inutile. Può essere afferrata di Shabbat la verdura, anche se in tal modo si provoca spostamento di terra che è mukzeh, perché in questo io tiro su la verdura, non tiro su la terra. Nel momento in cui tiro su la verdura che è staccata, già staccata dal terreno da prima di Shabbat, come dicevamo prima a proposito dei salici, io lo posso tirare su di Shabbat anche se sposto della terra, dal momento che non tocco la terra con le mani, non prendo la terra proprio. Se io prendessi la terra e la portassi via e poi prendessi la verdura, questo non sarebbe consentito. Questo è l'approfondimento in merito a quello che dicevamo prima del fatto che i Bait Osei non avevano tenuto conto di questa possibilità, che tutto sommato anche il mukzeh in forma indiretta delle pietre poteva essere rimosso e i salici potevano essere utilizzati di Shabbat regolarmente. A questo punto si pone la domanda: chi sono questi Bait Osei? Mi rendo conto che vi ho tenuto sulle spine per parecchio tempo. Per un approfondimento storico-politico, anche se sarà questione di pochi minuti, però avrò le proprie ragioni, abbiamo modo di conoscere questi personaggi da due tipi di fonti. Uno è la Mishnah stessa e alcuni testi antichi paralleli, e l'altro sono le antichità giudaiche di Giuseppe Flavia, che ci informano sui partiti religiosi del mondo ebraico in epoca tardo-ellenistica. Qui ci sarebbe da fare un discorso molto lungo, ma io lo restringo. La Mishnah che ci interessa è la terza Mishnah del primo capitolo dei Pirkei Avot. Voi sapete che i Pirkei Avot sono un trattato della Mishnah molto particolare, che riferisce non norme alachiche, come quella del mukzeh, per modo di dire, di cui ci siamo appena occupati, ma insegnamenti di carattere morale. Riferisce l'insegnamento di Antignos Ish Socho, il quale soleva dire: non siate come quei servi che assistono il padrone allo scopo di ricevere una ricompensa, siate bensì come quei servi che assistono il padrone senza lo scopo di ricevere una ricompensa. cosa significa? Insomma, cari miei, servite Dio, il padrone per eccellenza, fate il vostro dovere per fine a se stesso, perché è il vostro dovere. Quanti possono reggere una disciplina del genere, secondo voi? Alcuni sì, ma non credo moltissimi. Esiste anche del Masechet Avot un testo allungato, un testo che possiamo considerare un commento agli Avot, il più antico commento agli Avot di epoca tannaitica, cioè della stessa epoca grosso modo della redazione della Mishnah, e che alcuni considerano una sorta di Gemara del trattato Avot. E si tratta degli Avot de Rabbi Natan. Negli Avot de Rabbi Natan troviamo effettivamente un approfondimento dell'insegnamento di Antigono dal punto di vista storico. Gli Avot de Rabbi Natan raccontano che Antigono di Sochor aveva due discepoli, i quali erano un po' ribelli nei confronti dell'insegnamento ricevuto dai maestri, e dicevano: cosa ci insegna Antigono? È possibile che un operaio compia il suo lavoro di giorno e la sera non ritiri la sua paga? Ma insomma, chi è disposto a lavorare gratis? Chi è disposto a servire Dio senza la speranza, lo scopo di ricevere una ricompensa? Non esiste una cosa di questo genere. Non è umano. Se i nostri maestri, dicono i due allievi, riferendosi ad Antigono, avessero riconosciuto l'esistenza di un altro mondo e della resurrezione dei morti, non avrebbero detto questo. Questi due bravi allievi, tra virgolette, prendono alla lettera l'insegnamento del loro maestro per dire significa che la ricompensa non esiste. Significa che tutto finisce in questo mondo. Quale fu la conseguenza? Decisero di separarsi dalla Torah dividendosi in due sette. Uno si chiamava Tzadok ed è di origine ai Sadducei, e l'altro si chiamava Baitos, che probabilmente è una resa ebraica del nome Boezio, e diede origine ai Baitosei. In sostanza Sadducei e Baitosei erano, possiamo dire, non erano la stessa cosa, ma professavano ideologie molto simili. Adoperarono tutta la vita recipienti d'argento e d'oro, perché divennero arroganti e dicevano: i farisei, che sono i nostri oppositori, hanno l'abitudine di affliggersi in questo mondo nella speranza di una ricompensa nel mondo a venire. I farisei sono naturalmente, questo lo vedremo, i rappresentanti dell'ortodossia rabbinica in contrapposizione con i sadducei, ma i sadducei dicevano dei farisei: poi nel mondo a venire non hanno nulla, perché in realtà questa fantomatica ricompensa non esiste. La prima differenza fra Baitosei barra Sadducei e farisei è dunque la fede in una ricompensa ultraterrena. Il problema del giusto che soffre e del malvagio che prospera è sotto gli occhi di tutti. La risposta, una delle risposte farisaiche, cioè rabbiniche, a questo problema è: esiste un al di là nel quale le cose verranno parificate. Il malvagio si prende qui tutti il premio dei pochi meriti che ha, per poi prendersi tutta intera la punizione nel mondo a venire. Uguale e contrario alla situazione del giusto. Il giusto si prende qui la punizione di quelle poche trasgressioni che ha fatto, perché non esiste un giusto sulla terra che non pecca, per poi trovarsi finalmente nel mondo a venire tutta la ricompensa per intero. I sadducei contestavano l'esistenza del mondo a venire, dicevano è una fandonia. Ovviamente sono molto probabilmente influenzati, lo vediamo qui, dal pensiero epicureo, probabilmente non in una forma elevata, perché anche Epicuro in realtà non dice esattamente questo, ma comunque questa idea del carpe diem, no? Adoperavano tutta la vita recipienti d'argento e d'oro. Interessante, questa è una testimonianza rabbinica delle nostre fonti. Cosa scrive in proposito Giuseppe Flavio nel XIII libro dell'Antichità Giudaica? In questo periodo vi erano fra i giudei tre correnti di pensiero, ne aggiunge una. La prima è detta dei farisei, l'altra dei sadducei, la terza degli essei. I farisei dicono che certi eventi sono opera del destino, ma non tutti. Posizione intermedia. Interessante questa definizione che Giuseppe Flavio dà di queste tre sette, che è una categoria. Ebbene? E quindi ritengono che da un lato ci sia la responsabilità dell'uomo per molti suoi atti, ma che esista anche un destino fissato, esiste anche un'autorità divina in sostanza. D'accordo? È chiaro? La corrente degli esseni, che finora non abbiamo menzionato, invece, sostiene che il destino è signore di tutto quanto avviene. Era un gruppo ascetico, ha molto interesse per quanto riguarda le origini del cristianesimo, meno per noi, anche se uno dei pionieri dello studio sugli esseni è stato il Rabbè da Mosega a Livorno nell'Ottocento. Comunque, diciamo che per quello che è il futuro anteriore, insomma, del popolo ebraico, gli esseni restano comunque una categoria a sé stante. Infine, i sadducei, i quali, scrive Giuseppe Flavio, prescindono dal destino, sostenendo che esso non esiste e che tutte le cose sono in potere nostro. È in sostanza quello che abbiamo letto negli avoti del Rabbì Natan. Non esiste un intervento divino ultraterreno o nell'aldilà, non esiste. Tutto dipende dal nostro, tutto è in mano agli esseri umani. Interessante questa, effettivamente, questa formulazione, che dà da pensare. Quando sarebbero nate queste correnti, gli storici, analizzando in particolare le fonti di Giuseppe Flavio, che sono le principali su questo argomento, ritengono che tutto sia cominciato nel secondo secolo avanti l'era volgare, all'epoca di Yohanan Urkenos, al secolo Giovanni Ircano, il quale era figlio di uno dei Maccabei ed è considerato un pochino il responsabile di una situazione che è andata avanti per secoli, mal vista dai Chachamim: la commistione di potere religioso e potere politico. Questo signore era Kohen Gadol, i Hasmonaim erano Kohanim, questo era Kohen Gadol, era un gran sacerdote, e si è assunto anche una dignità regale. Alcuni dicono che questo è uno dei motivi per cui la festa di Hanukkah non ha un suo trattato nella Mishnah. Ci sono degli aspetti che, diciamo, oscuri, ecco, chiamiamoli così. Oscuri non nel senso di non conosciuti, ma nel senso di non approvati. Di non approvati. Questo signore ha assunto una grande, come si dice, una grande potenza, e di lui scrive Giuseppe Flavio: contro Ircano sorse l'invidia dei giudei a motivo dei suoi successi e di quelli dei suoi figli, perché aveva creato di fatto una monarchia ereditaria. Particolarmente ostili gli erano i farisei. I farisei non apprezzavano questo, ritenevano che, fra le altre cose, la divisione dei poteri fosse fondamentale, e questo è un altro aspetto che in un certo senso caratterizza i farisei, oltre a quello che abbiamo studiato. Aggiunge Giuseppe Flavio, questo è importante per comprendere il nostro racconto: tanto grande è il loro influsso tra la folla che anche quando parlano contro un re o contro un sommo sacerdote hanno credito immediatamente. La folla traduce qui il termine ebraico della Gemara, della Tosefta, Amme Haaretz, le persone incolte. Attenzione, i sadducei non erano incolti, anche se professavano un'ideologia diversa da quella dei Chachamim. Gli incolti rappresentano qui un ulteriore gruppo, che siccome non ha una caratterizzazione intellettuale, perché si tratta di persone ignoranti, sono una massa informe, ma questa massa informe esiste, e sia la nostra Gemara che il testo di Giuseppe Flavio che abbiamo appena letto concordano nel dire che questa massa incolta, di chi difendeva, chi tendeva a difendere, almeno in questo periodo storico, difendeva i farisei. Sono quelli che sono corsi a liberare i salici dalle pietre, pur senza rendersi conto di tutte le implicazioni di questa norma. Perché? Perché non la conoscevano. Sono persone che non studiano, però dalla parte di chi stanno? Dei rabbini. Anche i non esperti stanno dalla parte dei rabbini in questo periodo. Ma attenzione, alla base di questa situazione politica non c'è soltanto un aspetto ideologico, c'è anche un aspetto sociale. Guardate cosa scrive ancora Giuseppe Flavio. I farisei avevano passato al popolo certe norme trasmesse dalle precedenti generazioni e non scritte nelle leggi di Mosè. Altra fondamentale differenza fra Baritosei barra Sadducei da una parte e farisei dall'altra. I farisei riconoscono la Torah orale, i Sadducei e i Baritosei no. Ecco perché i Baritosei ce l'avevano tanto con i Chachamim, cioè con i farisei. Perché ce l'avevano? Perché i Chachamim sostenevano che determinate norme, pur non essendo scritte esplicitamente nella Torah, hanno comunque lo stesso valore di norme della Torah, al punto che prendevano questi salici anche di Shabbat, perlomeno il settimo giorno della festa. Torniamo al testo. Per tale motivo sono respinte dal gruppo dei Sadducei, i quali sostengono si debbano considerare valide solo le norme scritte nelle scritture, cioè le norme scritte esplicitamente nella Torah. È chiaro? Le due differenze fondamentali tra Sadducei e Farisei in termini, diciamo, teologici sono: i Farisei riconoscevano l'esistenza di un al di là e di una ricompensa ultraterrena, mentre i Sadducei no. Punto secondo, i Farisei riconoscevano l'esistenza della Torah orale, mentre i Sadducei no. E un esempio di questo sono i salici di Hoshana Rabbah. E Urbach, il professor Urbach, dice che i Sadducei si vergognavano, in un certo senso, di queste forme di devozione popolare, ai quali invece i Farisei davano molta importanza. E qui sta l'aspetto sociale con il quale Giuseppe Flavio conclude. Su questa materia, scrive, nacquero controversie e differenze profonde fra i due partiti. I Sadducei si curavano soltanto dei ricchi, i Sadducei erano i sacerdoti, i Baritosei erano vicini ai sacerdoti, al potere. I sacerdoti che avevano anche adottato il potere regio, quindi il problema della commistione, il professore diceva, scherzava, diceva di Stato e Chiesa, no? La conseguenza è che i Sadducei non avevano seguito fra le masse, mentre i Farisei avevano il sostegno delle masse. Gli incolti prendono le difese di chi, in definitiva, a proposito dei salici, della Tosefta che abbiamo studiato, di chi prendono le difese dei farisei, corrono subito a liberare i salici dalle pietre, in maniera tale che si potesse compiere la mitzvah dell'Arava, anche se non è scritta, anche se è Torah orale. Quale dei due gruppi rimase? I farisei. I farisei rimasero anche perché avevano il sostegno
delle folle,
il sostegno popolare.
A questo punto rimane la questione dei collegamenti tra Massimo da Zevio e Antico del suo popolo, che si trovano nel testo che aveva scritto Massimo da Zevio, sì. Però l'esercito prima non prese. Un manuale di disciplina della legge esercito che recitava: l'adempimento costante al proprio dovere, non per timore di pena o speranza di ricompensa, dice si disciplina. E direi che sia Antigono preso e trasportato quasi di peso. Massimo De Giglio è una persona abbastanza
molto, certo.
Ma i Kohanim in questo periodo avevano un potere, diciamo, dottrinario o solo eseguivano il sacrificio?
Avevano un potere dottrinario anche qua.
Ma a chi appartenevano?
Evidentemente i Kohanim erano soprattutto sadducei, però di origine. anche lì c'erano due partiti, erano soprattutto sadducei e coanimi. Il potere dei farisei è il potere di una classe dotata intellettualmente al di fuori del potere costituito del Beit HaMikdash e dei coanimi. L'altra ragione per cui i farisei sopravvissero, e tutto sommato il nostro ebraismo è un'eredità del farisaismo preso in senso buono, è che il Beit HaMikdash a un certo punto è stato distrutto e i farisei sono arrivati con una ideologia e una dottrina che ha potuto rimpiazzare in pieno questo formalismo establishment. Esattamente.
I coanimi ci sono ancora rimpiazzati.
I coanimi sono andati in pensione, sostanzialmente. Un piccolo suggerimento bibliografico che probabilmente molti di voi conoscono, rimane sempre valido il testo I farisei di Robert Travers Herford. È un libro scritto 90 anni fa in Scozia e tradotto in italiano ancora negli anni 50, credo, mi sembra da Dante Lattes, però non voglio dire un nome per un altro. E questo era un pastore della chiesa scozzese che in un'epoca molto antelucana rispetto al Concilio Vaticano II, che riguarda peraltro la Chiesa Cattolica, ma comunque un periodo molto antelucano rispetto a molti evoluzioni moderne del cristianesimo post-bellico, eccetera, eccetera, aveva già sostenuto in polemica con la tradizione ecclesiastica che i farisei sono tutt'altro che da disprezzare, che il farisaismo è effettivamente è stata la culla di una interpretazione della Torah che ha permesso al popolo ebraico di reggere fino ad oggi, speriamo ancora per molti secoli ancora. Pubblicato in italiano dalla Terza, mi sembra che sia del 25 o del 26, la traduzione italiana degli anni 50. Comunque è stato ripubblicato dalla Terza più di un po'. Grazie a tutti, Chag Sameach Gematok.